Forza Musica.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Questa settimana eccezionalmente andiamo in onda di martedì, solito appuntamento settimanale con Centrale Sport. Il campionato di Serie D nel frattempo è giunto alla decima giornata, perché noi naturalmente ci siamo sentiti l'ultima volta lunedì della scorsa settimana. C'era poi il turno infrasettimanale che vedeva il Nardò impegnato sul campo del Martina. Sapete che quella partita è finita in parità con il Nardò che è riuscito a riacciuffarla proprio in extremis. Poi domenica scorsa c'è stata la gara col Bitonto, vinta con un punteggio largo, 3-0 dal Nardò, anche se per una mezz'ora abbondante insomma il Bitonto sembrava aver trovato le misure per limitare l'azione offensiva del Nardò. È stata la giornata, la decima, che ha visto cadere per la prima volta in questo campionato il Fasano, battuto nettamente a Gravina. Fasano che ha perso la testa della classifica a beneficio dell'Altamura, che ora guida il raggruppamento H della Serie D. È stata anche una giornata che ha determinato ben due esoneri che vanno ad aggiungersi a quello che era maturato qualche settimana fa sulla panchina della Palmese. Dopo le gare di domenica scorsa è stato esonerato proprio il tecnico del Bitonto, battuto dal Nardò, il tecnico appunto del Bitonto, mi sfugge questo
Valeriano Loseto.
Valeriano Loseto, cioè, mi veniva in mente Lattanzio che però non è un allenatore, e si è dimesso l'allenatore del Gallipoli, Sandro Carrozza, dopo la sconfitta con la Gelbison per 2-0. Questo in sintesi quella che è stata la giornata. Ne parleremo come sempre con Fernando Pero.
Grazie amici, buonasera.
E poi avete già sentito la voce di un vecchio amico di Centrale Sport, Maurizio Romanello.
Buonasera a tutti.
Che torna questa sera.
Sei vecchio Maurizio,
purtroppo.
No, vecchio per modo di dire, perché la nostra trasmissione abbiamo detto ha solo 4 anni, lo quindi so, il vecchio va rapportato ai 4
anni. Ti sei salvato
anni
in calcio d'angolo.
Maurizio Romanello, grande voce radiofonica, l'abbiamo detto più volte.
Sì, sì, caspita. No? Secondo me è il Ciotti De Noantri.
Grazie.
Oltre diciamo ad eminenza grigia del club fedelissimi.
Caspita.
E ne approfittiamo anche per dire che quest'anno il club ha festeggiato i 30 anni dalla fondazione.
Sì, sì, lo diciamo, anche se siamo chiaramente parte in causa in questa commemorazione, avendo ben due soci e un socio onorario. La disclusione del nostro regista, a cui auguriamo una pronta iscrizione. Sì, ne facciamo tutti parte, però chiaramente sì, è un bel traguardo e ti ringrazio di averlo ricordato, perché poi l'associazionismo a Nardò è sempre stato un punto di forza, ma non solo il club fedelissimi, tante associazioni, quindi un centro storico è sempre pullulato di queste congregazioni che sotto diciamo un riferimento forte, in questo caso la maglia del Nardò Calcio, poi vanno avanti. Però ce ne stanno tantissime altre, non siamo qui a denunciarle.
Sì, diciamo perché nel corso di questi anni tanti gruppi di tifosi si sono costituiti e poi molto spesso sciolti, mentre
sì,
la caratteristica del club fedelissimi da 30 anni è lì, no?
Per la verità diciamo questo traguardo.
Stavo cercando di capire quanti anni avesse Fernando 30 anni fa, ma
ero sempre più piccolo di te.
Un giovincello.
Comunque io sono della stessa classe di nascita del mitico conduttore
67.
Del mitico conduttore di questa trasmissione.
Abbiamo svelato le nostre
età. Che è qualche
età.
Mese più grande di me. Però consideriamo che diciamo stavo parlando del club fedelissimi. Speriamo di invecchiare nel club fedelissimi, perché lo riteniamo un punto di riferimento per noi amici che ci stiamo là dentro, ma per per la tifoseria granata, perché insomma crediamo che tanta esperienza possa essere di indirizzo anche alle nuove generazioni che si stanno anche avvicinando, e non lo nascondiamo, c'è qualche ragazzo che ha voluto far parte della nostra grande famiglia, e quindi benvenuti. Vuol dire che diciamo il fuoco sotto la cenere dell'esperienza piace ancora, e speriamo di implementarlo nel corso degli anni.
Sì, poi naturalmente il Club Fedelissimi conserva una sorta di museo fotografico, no? Della storia calcistica del Nardò, poi anche tanti giornali
quello sì, infatti abbiamo questa parentesi perché l'hai voluta annunciare, essendolo collocato in un punto strategico del centro storico, molto diciamo di passaggio, quindi dà nell'occhio ai tanti turisti che in un primo momento credono che sia una sezione della Granata Torino, ma che così non è. Poi grazie al buon Maurizio che spiega diciamo la ratio di quella maglia di quel nome, di quel tifo, poi chi ci trova a piacere a spiegare diciamo ai tanti turisti di passaggio la storia del Nardò Calcio, che con le prime foto che partono dal 1925, e abbiamo realizzato un bel mosaico all'ingresso che diciamo è il più paparazzato dai tanti turisti di passaggio.
Diciamo, ci sono tutte le formazioni del Nardò dal...
Sì. Dal 1925, quando esistono insomma le prime testimonianze del calcio neritino, insomma, in foto con relativi nomi.
Maurizio, anche personaggi illustri, no? Hanno fatto tappa al Club Fedelissimi.
Mi fa piacere soprattutto rivedere calciatori che calcavano il terreno di gioco di Nardò quando io ero ragazzetto, perché prima o poi capitano tutti in zona, e quindi poi fa piacere anche a loro rivedersi nelle fotografie e ricordare i tempi in cui giocavano con il Nardò.
L'ultimo è stato Conesti, che sì, si è trovato casualmente, però fra i più famosi personaggi citiamo Eraldo Pecci, che si è fermato da noi, e Lele Adani. Sì. Insieme a Duncan della Fiorentina, e Lele Adani, che praticamente mi sono trovato anch'io, e così abbiamo realizzato un'intervista che è su YouTube, dove lui spende bellissime parole per il calcio neritino. Non so se l'ha fatto perché costruito o perché veramente era a conoscenza della realtà diciamo della tifoseria granata, però è stato un bel momento. Lui era molto soddisfatto.
L'avevo minacciato io, adesso posso dirlo, dai.
Ah sì?
Vabbè. Probabilmente all'epoca c'era già, no? Quando Onesti ha giocato a Nardò, presumo che Club Fedelissimi fosse già
come
in
no.
vita.
Sì, sì, eravamo nei pressi della...
Era appena nato, perché Onesti...
Della chiesa.
Sì.
Santi Medici.
La prima...
Era un frequentatore assiduo del... Sì, veniva...
Sì. Ah, quindi anche vicino, molto vicino sì. allo stadio.
Sì, lui, Maresca, Epomeo, Daddabbo.
No, sì, Barrella.
Barrella.
Sì, erano diciamo frequenze quotidiane, sì. Però perché quella era una bella squadra, è formata da calciatori che erano, come posso dire, molto alla mano, e quindi lo vivevano tutti i giorni.
Poi loro abitavano anche nelle vicinanze, quindi per loro era un punto di ritrovo.
Parliamo dell'anno in cui Colangelo era l'allenatore del Nardò,
94.
Colangelo da penne.
E diciamo era il primo Nardò ambizioso della presidenza Papadia, anche se poi non riuscì a fare davvero un campionato come era stato.
Arrivò da secondo in classifica Nardò Colangelo.
No, è Colangelo.
Col penne quasi... non lo vinse il campionato.
Secondo, arrivò secondo.
Sì, cioè l'anno prima.
Lui arrivò con le credenziali di mister di secondo in classifica.
Sì.
Quindi però fu accolto con uno striscione all'angolo dello stadio.
Benvenuto
Colangelo.
Infatti era venuto con l'intenzione di ripetere, no?
Poi fu sostituito da arrivederci con Angelo.
Hashtag quando ti indivai, no?
Vabbè, abbiamo fatto una incursione nella storia anche del calcio neredino. E quindi adesso cerchiamo di tornare.
Siamo qui anche per questo, sì, no? Voglio sì, dire, se ma... poi parliamo solo del presente,
no,
a volte.
Ma infatti, noi spesso, no, abbiamo piacere, soprattutto poi quando c'è qualche ospite. Che ci
ma anche chi ci ascolta, no? Chi ci ascolta, magari qualche giovane ragazzo che dice: ah, guarda un po' che storie, che situazioni, che particolari che si sono vissuti.
Questo e quindi torniamo ora all'attualità. Diciamo di questo periodo estremamente positivo del Nardò, facevo una riflessione prima che iniziasse questa serie positiva. Il Nardò era a 9 punti dalla testa della classifica, poi con la vittoria con il Gallipoli è iniziata questa striscia che è giunta ora alla quinta partita, e i 9 punti di ritardo si sono ridotti a 3. Quindi davvero un bel passo in avanti, e soprattutto una squadra
col
che
Barletta
sembra...
non col Gallipoli.
No, perché poi comunque dopo il Barletta ci fu ancora una sconfitta in trasferta a Casarano.
Sì, però sì, mi piace ricordare quella partita, non per altro perché Raffaele Pappadà ha detto: se dovesse servire io sono disponibile, perché la mia presenza è stata, diciamo, ha dato in là una vittoria importante. Però
infatti, è proprio da quella partita che mi pare sia stata, no, Pappadà fu presente alla gara successiva, no, a quella col
Vabbè, non ricordo
adesso,
vabbè.
Focalizzando c'era. Comunque è stato testimone di una vittoria,
sì,
che ha consentito poi al Nardò, sì, di riprendere la sua
5 partite, 4 vittorie e un pareggio.
Domenica scorsa qualche difficoltà iniziale, no? Anche perché si sa, quando si affrontano queste squadre che...
Tralasciamo Martina o non dobbiamo parlarne?
Ah sì, Martina, diciamo, possiamo anche iniziare da Martina.
Eh sì, perché poi abbiamo 2 puntate da analizzare, puntate sportive.
2 partite, insomma, da analizzare.
Una settimana che ha abbracciato, diciamo, 2 match.
Anche lì una gara in cui il Nardò è venuto fuori nella ripresa, perché a Martina... Anche se, diciamo, il vantaggio del Martina era stato occasionale, però il Nardò non si era espresso al meglio nel corso dei primi 45 minuti.
Sì, non si era espresso al meglio, ma non aveva neanche demeritato, secondo me. Il fatto di non essere andato in gol è rimasto un particolare, perché nelle ultime partite il Nardò è sempre andato in gol nei primi minuti. A Martina, secondo me, abbiamo fatto una buonissima gara. Mi dispiace aver letto i titoloni dei giornali che parlavano di beffe per il Martina, però me ne faccio una ragione. In quell'occasione la nostra squadra ha mancato il gol in diverse circostanze. Adesso mi viene in mente il colpo di testa di Urquiza, il colpo di testa di Addae prima del gol. Non so se Maurizio mi viene in mente,
sì,
altre situazioni che abbiamo,
diciamo, visto. Che quelle più clamorose sono state,
sì,
quelle 2 occasioni.
Il discorso è che al di là poi delle occasioni da rete c'è stato proprio un dominio, no, nel corso,
ma
della
soprattutto
ripresa,
cioè, allora quella partita, come posso dire, secondo me ha consacrato la squadra che ha finalmente un'anima forte, no? L'abbiamo scoperto dove? Quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Cioè, rimanere in 10, io lo cito perché...
Senza attaccanti.
Lo cito perché ho visto un uomo che è entrato, che è De Giorgi, che pur rimanendo in 10, io l'ho visto, non so se altri hanno colto questo particolare, che incitava rabbiosamente i compagni anche in 10. Ed è stato lui che ha messo il cross per Addae, che ha fatto una rete che forse neanche col collopiede qualcuno riesce a fare con la stessa velocità, con la stessa potenza. Però per dirti che, anzi per comunicare anche a chi ci ascolta, che la squadra non si è certo tirata indietro in 10 uomini pur avendo subito quel gol in un certo senso estemporaneo, chiamiamolo così, perché nel corso della partita non si intravedeva la possibilità del Martina di poter far breccia nella nostra difesa. Poi ci ha pensato uno che ha dei trascorsi nel Real Madrid e guarda caso non sono figli del caso, scusate il gioco di parole. Però quella rete, a rivederla, mi sembra più da PlayStation, quella che ha fatto Ganformini, come si chiama?
Ganfornina.
Ganfornina.
Sì, anche per l'effetto strano poi del pallone, no? Che
sì, perché non riesco a dare.
Cambiava direzione all'ultimo istante.
Non riesco a dare colpe a Viola in quella situazione, onestamente, perché lui era sulla traiettoria. Però poi improvvisamente, come se fosse un super tele quello che noi giocavamo, ti ricordi Maurizio? Sì. Quel pallone leggerissimo ha deviato sotto porta e quindi è entrato. E quindi si è pensato a una partita beffa per noi, però, nel senso che sono quelle partite che se tu non riesci a fare gol, poi basta un tiro agli avversari per farti male. Invece, no, la squadra ha reagito. Mi è dispiaciuto vedere l'esperienza di Gennari venire meno nella circostanza in cui è stato superato con un tunnel, forse lì ha avuto un attimo di frustrazione, ha prevalso la rabbia sulla lucidità ed è entrato, diciamo, procurandosi il secondo giallo. Diciamo che non ci si aspetta da gente di esperienza queste situazioni, però siamo uomini e umani ed è comprensibile, no? Però non meritavamo assolutamente di perdere, la squadra ci ha creduto fino alla fine. De Giorgi su tutti l'ha spronata, abbiamo visto un grandioso Adae, perché finalmente questo calciatore è ritornato sugli standard delle prestazioni precedenti, aiutato anche dalla fase di interdizione dei nuovi centrocampisti che partono da Gentile e Guadalupi, che non sono interditori, ma
soprattutto Ceccarini.
Ma che danno una mano, e soprattutto Ceccarini che sta correndo per tanti. Mi dispiace per Ciraci, per quello che gli è successo, però fra chi entra e chi esce purtroppo non abbiamo mai l'intera rosa a disposizione. L'importante è che diciamo, man mano li stiamo recuperando tutti, a parte questa lunga degenza che si è creata con Ciraci. Ma la squadra sembra aver trovato la sua quadra, la sua fisionomia, e quindi quel pareggio a Martina, che per i giornalisti sa di beffa, per me è pura normalità.
Sì, diciamo che probabilmente chi titola e vede che il risultato è maturato al 90esimo,
sì,
parla,
so che vengono fatte
automaticamente
dalle
beffa,
redazioni,
no?
Sì, cioè, riconosco come posso dire, le dinamiche redazionali li conoscono, quindi nel momento in cui vedi un gol al 94 parli di beffa, però non hai visto la partita, quindi fino a che punto sia concepibile usare questi titoli, ma non voglio creare assolutamente
poi sono
polemiche.
Sono frasi anche ricorrenti.
Sì,
no?
Sono frasi ricorrenti, ma secondo me la partita va, come posso dire, riportata con la stessa professionalità di Michele Climaco quando le riporta quando le riporta sui giornali. Va bene, dai, era per farti un complimento, sì, però per dirti che per dirti che nel bene e nel male la cronaca è cronaca, non è soggettiva, quindi è un fatto puramente oggettivo, e quella cronaca di quella partita diceva che il Nardò tutto poteva starci meno che una sconfitta. Questo è il capitolo Martina, non so se Maurizio vuole aggiungere qualcosa.
Sicuramente sono d'accordo sulla tua visione generale della partita, e purtroppo proprio a Martina il Nardò ha pagato, non voglio dire la debolezza, però la carenza di uomini d'attacco, perché D'Ambros, per carità, D'Ambros è un ottimo giocatore, un buon giocatore, però mi piacerebbe pensare
di vederlo in coppia.
Sì. A parte di averlo in coppia, mi piacerebbe anche che avesse i piedi un pochino più educati, no? Nel senso che il primo vero che lui si è sobbarcato l'onere di tutto il peso dell'attacco, però in alcuni frangenti può sfruttare meglio determinate situazioni che si vengono a creare, tipo quella del primo tempo. Ma questo purtroppo gli succede spesso, perché lui basa tutto sulla velocità, no? E questo gli impedisce di...
Ci mette troppa forza.
Troppa forza, e i piedi a volte vanno per i fatti loro, no? E quindi...
Se fosse più Cecchino sarebbe un calciatore di assoluto.
Diciamo, non giocherebbe probabilmente a Nardò né in Serie D se avesse i piedi più educati. Diciamo che va bene così, però noi abbiamo pagato l'inconsistenza del reparto avanzato, sia nelle prime partite e sia nelle gare, anche se le azioni le abbiamo create soprattutto a Martina, nelle partite precedenti un po' meno. Però paradossalmente Ragno ha trovato la quadra proprio nel momento in cui
l'emergenza. Sono venuti meno,
sono venuti meno gli attaccanti che...
Eh sì, perché gioco forza ha dovuto rinforzare il centrocampo, che il centrocampo è la parte nevralgica della squadra, fa da filtro alla
a
difesa.
Volte lo vedo, ma tiri, cioè non perché mi sia ce l'abbia con D'Ambros, no, però mi sembra un ebreo che, con tutto il rispetto per gli ebrei, che girano alla ricerca della terra promessa e vagarono per 40 anni nel deserto, no? Quindi dovrebbe, secondo sì. me, centellinare un po' di più, diciamo, le forze.
Però è l'unico, è il primo che fa pressing, è il primo che va alla ricerca degli avversari.
Dovrebbe correre un po' di meno e ragionare un po' di più.
Sì, magari sì, sfruttare solo, diciamo.
Anche perché le difficoltà le abbiamo avute all'inizio, anche nella gara col Bitonto, no? Abbiamo sbloccato sul rigore. Poi siamo venuti fuori alla distanza, tutto quello che vuoi, però paghiamo queste situazioni.
Sì,
che...
allora col Bitonto affrontavamo l'ennesima squadra che si ritrova in difesa calciatori possenti, altissimi, di un fisico impressionante, che però poi, a proposito di piedi educati, io li chiamerei piedi maleducati in questi casi, no? Perché lì poi basta giocare poco a calcio per averne ragione. La scioltezza mentale e la tranquillità ha fatto la differenza nel momento in cui siamo andati in gol.
Indubbiamente, io forse
si è espresso molto chiaramente. Noi abbiamo avuto difficoltà nella prima mezz'ora finché non abbiamo segnato, perché
mettiamoci anche il vento che disturbava molto le trame di gioco, perché giocare con il vento che c'era domenica scorsa non è agevole per nessuno.
Non è facile. La squadra, diciamo, ha sofferto il fatto di non aver sbloccato la partita, e quindi questo faceva salire la preoccupazione, oltre al fatto di vedere un gioco poco piacevole, diciamo così.
La cosa che mi piace è il centrocampo che fa filtro, protegge la difesa con Urquiza, Lanzolla e
il Russo, però domenica c'era in difesa
il Russo e anche De Giorgi, perché è diventata di nuovo la difesa che conoscevamo tutti. Qualche problemino ce l'abbiamo lì davanti, ma speriamo con il recupero di Dan, che già si è dato da fare alla grande domenica scorsa, e con Dammaco che sta diventando sempre più oggetto misterioso, speriamo che le cose migliorino.
Sì. Vabbè, naturalmente ci sono questi problemi fisici, no, che lo hanno bloccato proprio in una delle...
Oggetto misterioso da questo punto di vista, per carità, tecnicamente sì, non si discute. Sì.
Mi pare che lui si è infortunato in occasione durante la gara col Gallipoli.
Sì,
poi dopo che aveva realizzato una doppietta e poi purtroppo
da lì non è più riuscito a rientrare, perché questo indecifrabile malanno chiaramente, devo essere sincero, non lo conosco a fondo il quadro clinico del suo infortunio, però è un qualcosa che sta tardando a guarire.
Diciamo, genericamente parliamo di un problema muscolare.
Sì, perché... genericamente parliamo di quello. E domenica però era convocato e stava regolarmente in panchina. Solo che
si è riacutizzato il tutto.
Si è riacutizzato.
No, naturalmente si diceva dei problemi che il Nardò ha trovato in attacco soprattutto nelle prime 3-4 giornate, ricordiamo.
Ma quello non era il vero Nardò.
Ma non era il vero Addai, non era il vero Guadalupi, che ancora non c'era.
Non lo dico io, l'ha detto Ragno.
Se noi ricordiamo, Guadalupi nelle prime giornate non ha giocato, se non è subentrato nei minuti finali man mano, e poi ha preso il posto da play nella squadra, no?
E lo ha preso alla grande, perché...
e lo ha preso alla grande. Poi gli è stato affiancato un certo signor Addai, che l'anno scorso ci ha fatto stropicciare gli occhi e quest'anno ha iniziato a macinare con ritardo, perché abbiamo stentato a riconoscerlo nelle prime gare.
Mi ricordo una persona di mia conoscenza il verbo macinare.
Sì, sì. Fa parte dei mediani quelli.
Sì.
quel verbo.
Sì, comunque no, volevo dire che evidentemente i problemi nostri sono anche i problemi delle altre squadre che come il Nardò sono state costruite per puntare alla promozione, perché guardando la classifica e la casella dei gol fatti, alla fine il Nardò, pur con tutti questi problemi che abbiamo ora enunciato, ha 15 reti all'attivo e ha fatto meglio soltanto la Fidelis Andria, che ne ha,
vabbè, che ne ha fatti 5 domenica scorsa.
19.
Ne ha fatti 5 domenica scorsa.
E la Gelbison che ne ha segnate 16. Quindi poi troviamo Altamura, Fasano, Nardò, Casarano, Martina.
Forse qualche gol di troppo l'abbiamo subito all'inizio.
ma stranamente era proprio questo il punto. Cioè, noi abbiamo trovato la quadra nell'emergenza, quindi il centrocampo si è dimostrato anche capace nella fase realizzativa. E lì è il bello di una squadra, no? Perché poi sono i punti di forza che vengono fuori quando nell'emergenza tu devi segnare e ce la fai, voglio dire, no? Quando tu rimani in 10 e recuperi una partita, quando non c'hai attaccanti e vai comunque in gol, vuol dire che proprio scarso non sei, no?
No. Quindi... e anche la difesa, che come sottolineava Maurizio ad inizio
non
stagione,
è ancora la difesa dell'anno scorso, però voglio dire
con estrema facilità,
ricordiamo. Noi nelle prime tre partite abbiamo subito quasi gli stessi gol che abbiamo subito l'anno scorso,
tre ad Andria, poi con la Paganese, con
ma questa
Gravina.
Era tutta una consecutio temporum del
Dice sta meno,
due con il Casarano. E anche per quanto riguarda i dati dei gol subiti, il Nardò ha raddrizzato la sua situazione, perché certo, a parte il Barletta, che in effetti è la squadra meno perforata del campionato, ha subito 6 reti, però ne ha fatte soltanto 9, e poi più o meno il Nardò è con i suoi 9 gol al passivo ha una differenza di un paio di reti dall'Altamura, che ne ha subite 7, soltanto un gol in più.
Diciamo
subito,
che abbiamo quasi la media di un gol a partita.
Più o meno, insomma, la situazione si è riequilibrata non solo in classifica, ma anche dal punto
di vista. Ma si è visto anche dal livello delle prestazioni, no? Voglio dire, veniamo, ripeto, dalle ultime 5 partite con 4 vittorie e un pareggio. Un motivo ci sarà, no? Quindi
sì,
poi tieni conto che abbiamo incontrato signore squadre finora, voglio dire.
Cioè, anche la vittoria ad Altamura, no? La vittoria col Matera, che comunque dopo la sconfitta a Nardò ha vinto 2 partite di seguito ed è nel gruppone delle terze a 17 punti.
Certamente.
Ma il Matera è una signora squadra, presa individualmente ci sono dei calciatori.
A Matino però non mi piacque.
No, neanche a me.
Diciamo
a me. Però può darsi che siamo stati bravi noi, no?
Bravo Fernando,
sì, anche,
era quello che volevo sentirti dire.
Anche se poi rimasta in 10 riuscì a ricompattarsi e e anche a farci
preoccupare
correre qualche preoccupazione, sia pure in situazioni molto confuse di gioco, no? Siccome abbiamo detto prima di tanti attaccanti che poi sono venuti meno, ricordiamo che ad inizio stagione Ragno aveva optato per l'utilizzo di Danna mezzala, certo, no? Una sorta di mezzala trequartista. Quando invece lo ha utilizzato da attaccante, Danna è andato sistematicamente a segno, no? Perché proprio nella gara in cui si infortunò, mi pare quella col Barletta, fu lui a sbloccare il risultato.
Di destra.
E domenica scorsa è entrato in campo, no?
Ha fatto 2 gol da centravanti, proprio da centravanti.
Okay, allora Danna, se ve lo trovate di fronte, tutto gli potete dire, meno che sia un colpitore di destra, ma perché non è altissimo, perché non è robustissimo, quindi non ha una potenza esplosiva, però all'intelligenza, a tempismo e soprattutto una tecnica di base.
E 9 su 10 salta l'uomo.
9 su 10 salta l'uomo. È un'intelligenza, diciamo, nel gestire il pallone che è fuori dalla Serie D, proprio da questa categoria.
Cioè, quindi di conseguenza anche i piedi educati.
I piedi educati. Quindi voglio dire, su una rimessa laterale andare a far gol, che io non vedevo dei tempi di Angelo Drivio, non è da tutti. Poi non dimentichiamo che gol ne ha fatti 3 domenica, sì, perché sì, uno a quanto mi riferiscono chi era poi in linea, chi era, diciamo, ben posizionato per poter valutare, non era affatto fuori gioco quando gli è stato annullato. Quindi in mezz'ora di tempo mettere a segno tre marcature, non so quanti se lo possono permettere. E come dicevi tu, è un calciatore che ha un rendimento molto più elevato se schierato da punta, anche perché ha della sua tanta esperienza ed è prossimo ai 34 anni, no? Perché a maggio farà.
Io vorrei spendere una parola su Gentile.
Prego.
Perché sì. Gentile è il classico brevilineo che sa toccare il pallone, sa saltare l'uomo, e secondo me sta dando un po' di verve in più al Nardò, cosa che ci è mancata.
Lo sai che quel ragazzo è stato in tribuna nelle prime partite?
Sì, lo so. E quindi mi ha piacevolmente sorpreso, perché io, insomma, lo seguivo, lo conoscevo dagli anni passati, però è stata una bella, come devo dire,
sorpresa,
sì, perché mi sembra abbastanza umile ed è uno che si impegna molto.
No, confermo per l'umiltà, perché un po' lo conosco meglio di voi.
Certamente.
È un ragazzo proprio eccezionale, ha proprio quella educazione come Urquiza, l'abbiamo detto, no? Cioè, sono quei ragazzi che sanno stare al proprio posto, che non danno fastidio, fra virgolette, se non sono chiamati in causa, ma quando gli viene detto tocca a te.
E che non prendono armi e bagagli e scappano via come.
Diciamo che quella è una scelta personale di chi vuole, giocare.
L'ho fatto anche bene.
Però, come devo dire.
Comunque, volevo fare una domanda io a Michele, posso?
Per carità.
Ragionando così, tanto per parlare, no?
Io lo inviterei tutti i lunedì.
Sì, infatti, potremmo
tanto per
nominarlo,
parlare.
Nominarlo ospite fisso, opinionista. Se, no,
cosa manca secondo te a questa squadra?
Ma è difficile dirlo, perché alla fine, se andiamo a guardare proprio il reparto d'attacco, no? Tu prima sottolineavi l'assenza di del classico centravanti,
l'area,
no?
Di rigore, l'area di rigore, quello bello piantato per terra, alto, grosso, no?
Però poi con un attaccante con queste caratteristiche, con D'Ambros che è fondamentale nell'attaccare, come si dice adesso, la profondità, no? Con Danna che abbiamo detto che dà il meglio di sé quando viene schierato da attaccante, diventerebbe poi difficile riuscire ad individuare.
Diciamo, stiamo dimenticando di Ferreira, no? Che anche
Ferreira,
lui.
Ferreira, insomma, che è anche un.
Quindi numericamente non manca nulla, ma io qualitativamente, tecnicamente, secondo te cosa manca?
Ma è difficile dire, perché anche a centrocampo, no? Abbiamo giocatori dai piedi buoni, hai detto di Gentile, anche Guadalupi è uno che spesso
Guadalupi sta giocando alla grande, secondo
me. Gioco con aperture, con passaggi filtranti. È davvero difficile, considerato poi che comunque quattro calciatori devono essere.
Vedo che hai un ottimo dribbling anche te.
Allora, devi sapere che lui è incontentabile, perché se prendi 30 giocatori ne vuole 30.
No, non è quello. Io sono innamorato di un determinato tipo di calciatore, che chiaramente, non essendo l'allenatore del Nardò e non avendo la presunzione di essere tale, no, io.
E trovarli dell'attaccante proprio potente?
No. Io. Vabbè, non voglio affrontare questo discorso in pubblica piazza.
No,
però voglio dire, io.
Devi considerare.
Qualcun altro invece di quattro come quelli che abbiamo, tre andrebbero anche bene, però un altro con caratteristiche leggermente diverse.
Stai parlando sempre di un attaccante con caratteristiche diverse,
esatto,
da quelle.
Tanto per intenderci, non è che ce ne siano tantissimi, però uno con le caratteristiche di un Croce, di un Foggia, di un Maletic della Nocerina. Rajkovic no, perché mi sembra uno che.
Santoro.
Bravo. Santoro quando era Santoro. Santoro adesso.
Santoro ha conservato il nome, è bello.
Santoro. Sì, Santoro.
Però quei, mi sembra. Sì,
quei calciatori forti che fanno salire la squadra, che oltretutto sono. Perché poi oltretutto l'altezza media dei nostri attaccanti non mi sembra neanche molto. Quindi voglio dire, sulle palle
un colpitore di testa, insomma.
Sì.
Beh, attenzione, colpitore di testa sui calci da fermo ce l'abbiamo. Sulle palle inattive ce l'abbiamo.
C'è De Giorgi che salta per tutti.
A dispetto dell'altezza, Gennari e Urquiza sono dei colpitori di testa
sicuramente sì, ma io parlavo, mi riferivo all'attaccante in particolare. Non abbiamo attaccanti in grado di
con le caratteristiche con che stai caratteristiche. Descrivendo in questo momento,
quindi io non è che avrei voluto 40 calciatori assolutamente.
No,
perché,
però adesso scusa Michele, siamo arrivati in una fase, no, dopo la 10ª giornata in cui abbiamo capito che la nostra squadra è completa, cioè i tuoi non saprei chi mettere significano, tradotti diciamo in moneta spicciola.
Ma il mio questa, era anche una domanda fantasiosa, era
intendiamoci. Sì, sto capendo, però cercare di trovare a tutti i costi l'innesto vuol dire che questa squadra è completa e vuol dire tornare a un discorso fatto da Nicola Ragno all'inizio, in tempi di crisi o di risultati poco piacevoli, in cui lui ha detto questa squadra verrà fuori, e il mister ha sempre avuto fiducia in questa squadra e questa squadra sta venendo fuori. Certamente. Al punto che ora non sappiamo chi eventualmente poter inserire nell'undici iniziale. E io mi pongo anche un altro problema: quando noi recupereremo tutti gli uomini, no? O comunque
chi rimarrà fuori?
Sì. C'è anche il rischio che questo equilibrio venga meno.
È vero,
cioè,
vero.
Voglio dire, paradossalmente entriamo in una situazione
di
rischio.
Tieni conto che a mister Ragno piacciono molto gli attaccanti che rientrano a dare una mano al centrocampo e possibilmente anche non dico in difesa, ma quasi.
Sì.
Per cui a volte questo può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che servono sicuramente alla squadra, però poi questo va a scapito della brillantezza e della lucidità in area di rigore.
Sì, sì, sì.
Secondo me.
Sì.
Allora, lui ama questo genere di calciatori.
Il concetto di squadra di mister Ragno è totale, nel senso che noi domenica, se qualcuno ha notato, qualcuno, e più di qualcuno l'ha fatto, vuol dire che i nostri tifosi sono veramente intenditori. Gentile al 95esimo è tornato in difesa ad andare a far pressing sul 3-0 su una palla che poteva essere gestita tranquillamente dai difensori, però c'era Gentile lì. Questo vuol dire che i nostri sono catechizzati a tutte le situazioni di gioco, sono entrati ormai in un meccanismo di conoscenza delle idee del mister, perché il mister degli allenati non quest'anno a Nardò, cioè noi abbiamo Mariani, ma Mariani era un calciatore di mister Ragno. Sono stati tutti allenati da lui, no? Voglio dire, non è che gli ha insegnato qualcosa di nuovo, certo.
O quasi.
Certo, i meccanismi soprattutto negli under vanno rodati, però secondo me la squadra in questo momento sta venendo fuori e spero che continui.
Certamente continuerà, può. Fernando, perché bisogna
continuerà sicuramente.
Te lo dico.
Sì. Marizio, cioè, noi veniamo da un'esperienza di Martina dove quella partita, no, sarebbe stata una beffa perderla
per noi.
Sì, ma anche pareggiarla secondo me è una beffa quella partita, perché l'abbiamo ai punti, l'avremmo vinta, però quello è il calcio. Se tu non trovi a Dae che ti fa quel gol, la perdi. No?
A proposito di colpitori di testa, no?
Tu la perdi quella partita. Quindi vuol dire che in un campionato di 34 partite, pur dominando una partita, pur imponendo la tua forza, incappi nel tiro di Canformina che ti compromette.
Anche
la partita.
Anche se non è. No, sto Canformina non è che tira casualmente. Cioè, voglio dire, calcia le punizioni in maniera.
Ha preso una traversa domenica scorsa.
Bravissimo. Quindi voglio dire, non è nuovo,
no, e ha già segnato 4 gol più o meno tutti dello stesso tipo, la stessa dinamica, esatto. No?
Però per dire che voglio dire, in 34 puntate di questo campionato ti può capitare quella partita dove stregata che tu non riesci perché subisci l'unico gol e perdi. Ora, a vedere la consistenza del nostro team, non sono poco propenso a pensare che riusciremo a fare brutte figure, perché ormai diciamo i meccanismi, come ho detto prima, sono
oleati,
stanno venendo fuori. Però il calcio è bello perché a volte non vince la squadra più forte,
perché non è una scienza esatta.
Sì, non è una scienza esatta, ma neanche la matematica è una scienza esatta.
Ma per esempio, per fare un esempio, Langri, no?
Sono d'accordo con te.
per fare un esempio di come le gare poi siano strane, una diversa dall'altra, Langri che ha la peggiore difesa o la penultima difesa del campionato è riuscito a pareggiare per 0-0 ad Andria, che dicevamo invece ha l'attacco più prolifico.
Ma guarda, Langri domenica scorsa era priva di Longo, di Picascia,
di Allegra.
Allegra, cioè voglio dire, Langri non è che sia una squadretta, eh?
Sì, però anche
quindi
no, assolutamente, diciamo, sulla carta è un gradino sopra le squadre che teoricamente devono lottare per la salvezza.
Sicuramente sì.
Beh, da vedere, la Pelmese aveva 2 punti fino a quando abbiamo fatto l'ultima puntata, adesso la Pelmese è andata a pareggiare a Barletta e poi
ha vinto domenica scorsa con la Paganese. Paganese comincia naturalmente a perdere contatto con le prime posizioni, anche questo era ampiamente prevedibile. E a proposito di prime posizioni, sono andato a rivedere qual era la situazione l'anno scorso alla 10ª giornata e devo dire che la situazione per il Nardò era peggiore rispetto a quest'anno.
Beh sì, non eravamo quella serie di pareggi
nonostante fosse imbattuto, no? Dopo 10 giorni
aveva la pareggita,
Perché aveva 4 vittorie e 6 pareggi e quindi era sempre terzo come quest'anno, ma a 5 punti dalla prima, che era la Cavese, quindi aveva un punto in più rispetto a quest'anno 17, l'anno scorso 18, ma l'anno scorso la capolista dopo la 10ª giornata, che era la Cavese, aveva 23 punti, quindi 5 punti più del Nardò. Il Nardò era a pari merito con il Brindisi, al secondo posto a 21 punti c'era il Fasano. Questo per dire di una squadra che molto spesso parte, no? Lancia in resta e poi si perde strada facendo. Domenica scorsa c'è stata la prima sconfitta, non sappiamo se quest'anno il Fasano si ridimensionerà con l'avanzare, insomma, del campionato, o se riuscirà
le nostre prossime avversarie
a confermarsi.
Fasano, ricordiamo che noi facciamo Angri, Manfredonia
e poi Fasano.
Fasano, io ho visto, mi ricordo quale partita un paio di settimane fa
col Casarano, loro hanno pareggiato nel 97esimo su punizione.
No, io parlavo di un'altra partita, forse
vabbè, con l'Andria forse, quando hanno vinto in casa con l'Andria,
esatto. E fanno un pressing alto molto, molto interessante, hanno 3-4 giocatori, esprimono un bel gioco, sono dei ragazzi forti, oltretutto parliamo dei vari Bianchini, Battista, che sanno il fatto loro, Calabria stesso.
C'è anche un nostro ex Capristo, no?
Capristo, vabbè.
Ce n'è anche un altro, Lezzi.
Ah sì.
Lezzi. Però insomma giocano bene. Un incidente può succedere, è vero, perdere 4-1 è una scoppola importante, però può succedere,
certo.
Beh, prima Maurizio chiedeva cosa manca a questo Nardò. Adesso c'è un problema: come sostituire Ciraci? Chi sarà il quarto under? Perché ormai adesso, i quattro under,
secondo me la società dovrà intervenire sul mercato.
Sì, vabbè, chiaramente a dicembre.
Perché non c'è
con tutto il rispetto per gli altri 2004,
diciamo, non c'è un sostituto di ruolo di Ciraci, a meno che non si utilizzi sulla destra Russo.
Ciraci
poi
ha una qualità, ha una corsa e l'instancabilità.
Poi è cresciuto molto, è maturato moltissimo.
Lui è in grado sia di fare la fase difensiva e oltretutto ho notato anche che quando fa la fase difensiva, magari spalle al campo, quindi rivolto verso la fascia laterale, girandosi non butta neanche la palla fuori, riesce a tenerla in campo, quindi è anche cresciuto tecnicamente, però riesce comunque a proporsi, quindi è un maratoneta.
Peccato perché stava recuperando dall'infortunio precedente in maniera egregia, stava migliorando partita dopo partita, un ragazzo sfortunato purtroppo.
Adesso non so se chiaramente dovremmo chi di competenza
come caratteristiche tecniche non abbiamo il suo alter ego.
Parliamo momento anche in latino,
sì, ma l'ha fatto anche prima il professore,
non per niente parlavo di eminenza grigia del club federissimo,
più che altro grigia.
In latino si parlava nell'antica Roma, lui è un romanello, quindi
non poteva che parlare il latinello.
Allora, adesso possiamo chiudere, è stato bello.
Va bene, allora per cercare di riconforci un po' in studio, mandiamo in onda l'intervista del dopo partita di Mister Ragno dopo la gara di domenica scorsa col Bitonto.
Ma mister, oggi era fondamentale arrivare alla vittoria. Nel primo tempo un po' di difficoltà anche a livello fisico perché il Bitonto era tutto libero, nel secondo tempo è venuto fuori il vero Nardò.
Ma abbiamo fatto, lo sapevamo che era una partita difficile da affrontare perché il Bitonto, conosco gran parte della rosa e so che è una squadra scorbutica da affrontare sia in casa che fuori casa. Si è messa tu dietro nella palla, è difficile trovare poi gli spazi per poter entrare. Noi abbiamo avuto difficoltà all'inizio per entrare, tanto gioco spezzettato, tanti falli, forse l'arbitro ha concesso parecchi falli che potevano essere anche da ammonizioni ma non sono stati visti. Ecco, solo su una panchina attiva potevamo in quel momento mi ero proprio girato in panchina e ho detto qua solo con la panchina attiva possiamo passare in vantaggio, come lo è stato col rigore. E poi è stato leggermente più semplice, non facile, perché poi fino a quando non la chiudi la gara queste sono partite difficilissime, sono le più scorbutiche squadre da affrontare nei 90 minuti. Siamo stati sempre concentrati, chi è entrato ha fatto anche bene, Dan è entrato e ha fatto due gol, chi è entrato per qualche minuto ha dato il suo contributo, non abbiamo mai concesso nulla a parte un cross tra virgolette sbagliato che è andato praticamente all'incrocio, poi per il resto non abbiamo subito praticamente nulla, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Sono contento della squadra. Da oggi cominciamo già a pensare ad una trasferta difficile come Angri.
Sì, mister, nonostante tutti questi infortuni, no, che hanno caratterizzato questo periodo iniziale, la squadra comunque ha messo insieme tutta una serie di risultati, questo è il quinto consecutivo. Quindi, diciamo, questa emergenza è stata superata nel migliore dei modi.
Ma tu l'emergenza riesci a superarla se hai un gruppo di ragazzi che si sentono tra virgolette tutti titolari, perché io tratto tutti la stessa maniera, ho tanti doppioni importanti, quindi chi entra, chi esce deve avere in mente che l'obiettivo non è l'obiettivo personale ma è quello di squadra, e quindi l'obiettivo di squadra è quello di vincere ovviamente, poi in base indipendentemente da chi gioca in campo. Noi ripeto, oggi mancavano pedine fondamentali, mancava Gennari, mancava Dai, stiamo recuperando Ferreira che penso da domani rientra a tempo pieno, già stava con noi, però domani rientra a tempo pieno con la squadra, ma ritengo chi gioca e gioca oramai entra in un mosaico già collaudato, e come ho detto un po' di domeniche fa, questa squadra aveva bisogno appunto di fare qualche vittoria per uscirne fuori. Lo stiamo facendo, non abbiamo fatto ancora nulla perché il campionato è difficilissimo, qua dobbiamo, su ogni campo bisogna lottare. Noi ci siamo e guardiamo in casa nostra, non guardiamo in casa di altri e pensiamo al nostro percorso.
Da sottolineare l'impatto sulla partita di Danna.
Sì, Simone veniva da un infortunio, è rimasto fermo praticamente quasi un mese e mezzo. L'abbiamo utilizzato 10 minuti mercoledì, oggi ero incerto se farlo giocare dall'inizio, però visto che non era in condizioni ottimali ho preferito utilizzare la seconda parte quando la squadra avversaria, calcolando che la maggior parte avevano giocato già 3 partite, sicuramente dovevano calare. Infatti quando ci hanno concesso qualche spazio in più, Danna poi ha fatto la differenza.
Mister, prima guardavo la classifica, c'è grande Bagarli davanti.
Sì, come ho detto prima, è un campionato difficile, sono tante squadre che forti, oggi è stata la sorpresa della sconfitta del Fasano, stanno tutti là, sono tutte squadre che puntano a obiettivi importanti, io ne ho contate almeno una decina. Poi è chiaro che bisogna guardarli ad uno, io ritengo che secondo me tra tutte queste squadre quella più quadrata è il Casarano, che è stata costruita dall'inizio per vincere, ha avuto delle difficoltà iniziali, adesso sta uscendo fuori e quindi ritengo che sia la squadra insieme forse all'Andria le squadre che hanno qualcosa in più rispetto alle altre.
Allora, abbiamo ascoltato Mister Ragno dopo la gara vinta col Bitonto, quindi insomma ha ribadito quello che spesso ha detto nel corso di queste ultime gare, cioè ho ritrovato il Nardò, la mia squadra, adesso vedo che la squadra mette in atto quello che io predico durante la settimana, e chi entra automaticamente, no, indipendentemente da chi gioca, chi viene schierato in campo sa cosa deve fare, insomma una squadra che ha trovato i suoi meccanismi.
Sì, sì, è una squadra in crescita, l'abbiamo detto, noi siamo partiti con l'handicap dei risultati, non abbiamo espresso il gioco secondo le potenzialità di questa rosa, però poi man mano diciamo siamo venuti fuori, ecco, anche il mister inizialmente poco credibile, o magari qualcuno non gli ha voluto dare credito quando ha detto ho fatto pochi amichevoli, non sono riuscito a rodare i meccanismi, però poi alla lunga devi dirgli sì, ha ragione, perché se i risultati poi si presentano è perché la squadra ha avuto la possibilità di lavorare stavolta in maniera ufficiale sul campo. Magari queste prestazioni avrebbero potuto presentarsi sin dall'inizio, così non è stato, però
però c'erano anche delle incongruenze tecniche come abbiamo detto prima, no?
Sì, sì, c'erano oltre anche delle incongruenze ma quelle si sono manifestate proprio perché non ha avuto la possibilità di testare il gruppo.
Bravo Fernando, mi stai piacendo.
Sì, diciamo che ancora c'è, per esempio, non abbiamo un sinistro di ruolo, no? Perché domenica scorsa Ciraci era stato spostato a sinistra, ma sappiamo che lui
è Ciraci ha, come posso dire, il vantaggio di essere under. Il sinistro sarebbe in grosso, sì, se vogliamo, cioè, no? Cioè, però sì, in grosso per motivi di anagrafici deve tante volte lasciare spazio ad altri.
Insomma,
però poi quando è entrato
anche lui sta migliorando di molto la sua condizione fisica, perché insomma mi sembrava un po' indietro.
Sì, è arrivato peraltro senza
certamente,
preparazione.
Certamente.
Maurizio, tu riconfermeresti Rossi domenica prossima al posto di Ciraci?
Rossi è un cognome che mi piace, perché
Forza Rossi.
Forza Rossi, già vuol dire. Comunque, rispetto ad altre partite, l'ho visto più sicuro e più deciso. E quindi questo si riallaccia a quanto detto finora, no?
Sì, perché diciamo se Ragno vorrà continuare ad utilizzare un under sulla fascia, è l'unico che può essere adattato,
sì,
anche se
oltretutto non è... proviene da un settore giovanile importante, quindi voglio dire, lì non ti fanno giocare perché sei bello, perché sei simpatico, no?
Sì, perché bisogna ricordare che gli altri under sono centrocampisti centrali, Nostra, Gapede, Ciannamea, poi c'è Caramanno, che però mi pare sia un difensore più che
sì,
un esterno.
È un difensore,
lo conosco solo di nome. C'era un allenatore una volta che si chiamava Caramanno.
Sì, sì, un famoso allenatore anche del Foggia, mi pare.
Sì, che non era neanche male all'epoca.
Sì, sì.
Senti, Maurizio, c'è una domanda per te.
Ah, sì?
Sì, arrivano dai tifosi. Ci scrive Giampiero. Una domanda per Maurizio Romanello. In qualità di club fedelissimi, storici, tifosi e super appassionati, sapete qualcosa sullo stato dei lavori allo stadio? Se a dicembre riusciremo a fare una partita a Nardò?
Questo non posso, mi dispiace, ma non posso rispondere a questa domanda,
sì,
a questa richiesta, perché insomma
da tifoso ancora, a parte che non si può entrare perché il cantiere, diciamo,
a parte quello, ma io ultimamente non passo neanche da via Rubighi, via Petraroli,
diciamo, no? Diciamo che per rispondere all'amico
nessuno comunica niente, non abbiamo,
no, attenzione, Radio Centrale l'ha fatto.
Radio Centrale sicuramente, magari non è stata,
sì, ne abbiamo parlato, sì, con Alessio Antico, con Silvano Toma,
però voglio
discorso
dire, io assisto a un blackout totale da parte dell'amministrazione comunale, da parte di Tizio, di Caio e di Sempronio, per cui sono all'oscuro, mi dispiace, bene, amico mio.
Sì, cioè, sappiamo insomma che i 90 giorni
vedo
scadono.
Ogni tanto qualche foto del terreno di gioco, che mi sembra la succursale del Sahara, mi sembra, no, no.
Sì,
però
lunedì
probabilmente
scorso
la risemina non è stata neanche fatta, quindi a rigore di logica, secondo me un mese e mezzo non, sicuramente non sarà sufficiente perché il prato riesca ad attecchire sul terreno,
sì,
a meno
anche
che non facciamo le figure che sta facendo il Brindisi, che quando uno va a calciare solleva il pallone,
sì,
eppure
diciamo che è una situazione più o meno simile a quella che stai descrivendo l'abbiamo vissuta un paio d'anni fa, quando all'improvviso il campo fu rimesso in sesto e giocavamo quella partita con il Casarano, no? E anche lì c'era, i tappetini erano un po' instabili,
sembrava di stare sul tapirulan.
Adesso non sappiamo se saranno utilizzati dei tappetini, se invece
credo che sicuramente faranno la risemina, e quindi per la risemina io non sono un tecnico, non sono un agronomo, che io sappia c'è bisogno di tempo perché attecchisca il tutto.
Possiamo dire comunque che per la prossima settimana è previsto il montaggio dei seggiolini, no?
Ma
che...
noi non dobbiamo giocare sui seggiolini.
Però è tra i lavori che devono essere eseguiti.
Ah, questo, da questo punto di vista.
Per chiudere il cantiere bisogna anche montare i seggiolini, bisogna sostituire i fari. Mi pare che i fari siano già stati smontati, i vecchi, e quindi...
Speriamo che alla lunga si riesca a fare qualche partita in notturna, visto che non abbiamo mai avuto l'opportunità ultimamente.
Ne parlavamo lunedì scorso, no? Dopo tanti anni.
Dopo tanto tempo ho visto una partita con l'illuminazione artificiale a Martina, no? Mi sembrava di essere ritornato indietro nel tempo. Nardò con quattro torri che sembrano le torri gemelle. No, voglio dire.
Quadrigemine,
bravo.
Va bene.
Il quadrigemino è un'altra cosa.
Allora dobbiamo
allora no, vabbè, c'è anche una domanda per me. Comunque, per rispondere definitivamente all'amico Giampiero, sul podcast di Radio Nardò Centrale sono riascoltabili le puntate precedenti dove Silvano Toma e anche Alessio Antico, che è stato ospite telefonico, avevano dato risposte sulla tempistica del recupero dello stadio per poter eventualmente giocare sin da dicembre, si spera, con la partita col Santa Maria Cilento che è prevista per il 20 dicembre. E Maurizio mi fa un gesto con la mano come se avesse l'Alzheimer precoce.
No,
però
diciamo, in questo momento l'unico dubbio che uno potrebbe avanzare vedendo le condizioni del terreno di gioco sono relative al terreno di gioco.
Però il terreno di gioco da qui a un mese o a 40 giorni si può fare infatti, miracoli.
Abbiamo detto che in passato è successo che in poche settimane sia stato rimesso a nuovo il terreno di gioco.
C'è una domanda per me, dicevo, se a dicembre vi si sta programmando qualcosa sul mercato di riparazione, vista l'esperienza di tanti infortuni in questo inizio stagione. Allora, gli infortuni, a parte questo di Ciraci, per fortuna sono in via di guarigione. La lunga degenza di Ciraci si unisce a quella di un punto interrogativo di Dammacco, ne abbiamo parlato, però sicuramente la schiera di 2004 si è assottigliata.
È strano che nessuno chieda di Ferreira.
Perché Ferreira è recuperato. Ferreira dovrebbe andare in panchina già domenica con Langri, era già recuperato domenica scorsa, però il mister non l'ha voluto rischiare. Quindi dovrebbe andare in panchina domenica con Langri, ma è clinicamente guarito. Il mercato, credo che a questo punto, con l'infortunio di Ciraci, potrà essere toccato proprio per quel che serve, perché in una puntata televisiva con ospite Alessio Antico, se gli è stato chiesto appunto di questo, lui ha detto: crediamo che questa rosa la porteremo sino alla fine, quindi non ci saranno stravolgimenti. Chiaramente gli infortuni di lungo tempo possono cambiare le carte in tavola. Si può intervenire a dicembre con riapertura del mercato, si può intervenire a gennaio con la possibilità di passaggio dai professionisti verso di noi, quindi,
oltre che dagli svincolati,
quindi è una situazione sotto controllo,
anche se molte squadre hanno iniziato già a muovere le grandi manovre, sono già iniziate po' di giorni.
Sì, sono iniziate, perché poi fallisce il Vigor Lamezia e chiaramente vai a pescare da squadre che sono
Quel caso i giocatori sono utilizzabili subito.
Sì, perché sono svincolati d'ufficio, sbaglio? Sì,
no, non sbagli, sono svincolati d'ufficio.
Infatti Saraniti si è trasferito ad Altamura.
Quindi sì, il mercato di dicembre non sarà scoppiettante. Chi secondo me non interviene in maniera profonda è perché
Ma se ricordi bene, noi la squadra la sistemammo l'anno scorso proprio nel mercato dicembrino, no?
Ma perché c'era una squadra che pareggiava,
esatto,
tanto?
Perché no, c'era una squadra che aveva dei limiti,
che aveva una consistenza che però non era esplosa.
Bravissimo. Non era esplosa. Era implosa.
Quest'anno invece la rosa sembra completa. I dubbi di Michele su chi far giocare in questa squadra sono i dubbi di tutti.
Però una ciliegina io me l'aspetto in fondo.
Una ciliegina?
C'è ciliegina.
Ma non sai neanche chi.
Vabbè,
fai un nome, giochiamo un attimo. Abbiamo sforato di un minuto. Sto aspettando la ciliegina di Maurizio.
Allora. No, mi riallaccio a quello che ha detto il mio amico Michele. No? È difficile.
Ok, allora Giampiero, credo che tu abbia capito che la squadra abbia questa sua anima definitiva. E quindi...
Questa domanda devi farla a Ragno, non a me.
Vabbè, ma Ragno ne varrebbe tre di squadre, quindi...
Allora oggi stiamo andando in onda di martedì e il martedì subito dopo c'è una trasmissione che va in onda, che è Note di Ricordi con Lorenzo Longo e Giuseppe Tarantino, che sono già pronti a prendere il nostro posto, quindi dobbiamo cercare di stringere, perché a differenza del lunedì
siamo tutti
invece,
nelle tue mani, Michele.
A differenza del lunedì, quando invece possiamo anche andare oltre l'orario canonico delle 20, perché...
Io vorrei solo fare i complimenti per il tuo pullover granata. Fa pandando con la trasmissione,
si avvicina quasi al marroncino, direi.
Però diciamo abbastanza vicino anche al granato.
Abbiamo parlato di calcio anche oggi.
Allora, quindi dobbiamo chiudere, come al solito chiudiamo parlando del prossimo avversario, che è l'Angri. Abbiamo già detto una squadra
affamato, Angri.
Sì.
No, ma noi andremo a fare la nostra partita,
che è reduce da due sconfitte, anche se con due big del campionato, perché ha perso prima in casa con l'Altamura e poi domenica scorsa a Casarano. Peraltro aveva assenze importanti, no? I difensori centrali Allegra e Picascia, l'attaccante, il centravanti Longo, autore di 5 reti. Picascia sicuramente rientra perché era assente per squalifica, non sappiamo.
In settimana ha svincolato un calciatore, adesso non mi sto ricordando come si chiama, però
c'è anche il punto interrogativo dell'allenatore, perché liquidato potrebbe essere liquidato.
Pare che sia in liquidazione. però siccome al momento non ci sono notizie da Angri, probabilmente sarà liquidato in caso di ulteriore sconfitta.
Speriamo che avvenga
con il Nardò. Sì, insomma, ci sono anche giocatori importanti nelle file dell'Angri. Herrera, che insomma sì, ex Lecce, che ormai gioca da tanti anni in questo campionato, l'anno scorso stava a Sorrento. In attacco, oltre a Longo, c'è anche Palmieri, che ha dei trascorsi anche
una buona
nella
squadra. Quest'estate, in maniera forse esagerata, avevano parlato di partire per vincere il campionato addirittura. Non mi sembra una squadra che possa ambire a certi traguardi. Però non è una squadra da sottovalutare,
no,
assolutamente.
Assolutamente, perché diciamo, abbiamo detto, è sicuramente un gradino sopra squadre come Fasano. Manfredonia, Gallipoli, no?
Poi tieni conto anche il fattore ambientale, perché hanno una bella tifoseria, quindi voglio dire, sarà una partita difficile, come tutte del resto, perché partite facili io non le vedo.
Sì, sì, si dice che lo stadio di Angri sia sempre gremito di tifosi, anche domenica scorsa a Casarano
hanno un bel seguito anche fuori
erano
casa.
In 120, perché oltre non si può andare, mentre per quanto riguarda i tifosi del Nardò mi pare che potranno essere massimo in 100 domenica prossima,
sì,
ad Angri. E quindi queste sono le ultime notizie che vengono relativamente all'organizzazione della partita di domenica prossima. Ci sono tre precedenti con l'Angri che risalgono alla stagione 97-98, quella della promozione.
Io c'ero
in C2.
3-2 per il Nardò.
Ero sicuro che tu eri ad Angri quella domenica. Vuoi ricordare i marcatori?
Io allora, Coppola, che fece un gran gol. Ti ricordi, Fernando, che fece un gol?
Io pure
bellissimo.
Ricordo che un nostro amico rubò i limoni da un giardino vicino al campo.
E segnò, se non sbaglio, Antico.
Sì, Antico e Ianuale.
Naturalmente Antico è il fratello di Alessio, Gregori.
È stato la svolta di quel campionato.
Che segnò tre gol proprio nella fase finale.
La felice scoperta di quel campionato.
Infatti. Poi
12-79. la data di nascita di Cristiano.
E come al solito Fernando conosce a memoria migliaia di date di nascita. E poi altro precedente, stagione 2002-2003, quello immediatamente successivo alla retrocessione dalla C2, l'anno di Lazic, sì, sì, poi Spagnuolo, Carrano, insomma quell'anno lì finì 0-0, e poi la sconfitta nella stagione 2010-2011 per 2-1, l'anno della presidenza di Enzo Russo, anche lì eravamo tornati in D, però salendo dall'eccellenza. Inardò era reduce da 5 vittorie consecutive e si fermò ad Angri perdendo per 2-1. Peraltro Nardò Angri era stata la prima partita di quel campionato. A Nardò finì 1-1 con quel gol di Irace direttamente da calcio d'angolo, insomma. Questi sono i precedenti tra Angri e Nardò, e ci fermiamo qui per lasciare spazio a Note di Ricordi, la trasmissione del martedì sera con Lorenzo Longo e Giuseppe Tarantino, che a secondi daranno inizio appunto alla loro trasmissione. Sono qui che fanno pressing su di noi.
Ma i ricordi, no? Li hai fatti anche tu adesso annunciando le partite con l'Angri.
Infatti,
no?
Anche noi facciamo ricordiamo il passato e tante gare dei campionati precedenti. Grazie a Fernando.
Grazie a voi.
Buonasera a tutti.
A Maurizio Romanello, che sicuramente.
Maurizio Romanello. Potrei anche offendermi.
Non venire lunedì prossimo.
Che, diciamo, ha dato grande verba a questa nostra trasmissione, che ci farebbe piacere riavere quanto prima nei nostri studi.
Grazie.
Buona serata.
Buona serata.
Centrale Sport. Il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste.